Attivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e bentornati. I nostri ragazzi, i nostri figli sono in vacanza e noi torniamo a scuola. Eccoci qua insieme per il nostro corso di genitorialità radiofonico. Ormai ci abbiamo preso l'abitudine perché siamo al terzo appuntamento, praticamente siamo al giro di boa. Ci aspettano, oltre a questa che è la terza puntata, altre tre puntate, quindi prendiamo appunti. Stiamo dialogando con Alberto Pellai, medico, ricercatore, scrittore, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Tutte le volte devo ricordarlo, no? È il nostro Alberto, il nostro
genitore.
È genitore, è il nostro allenatore di genitorialità. Alberto, eccoci qua.
Sì, credo che chissà cosa ne pensate voi ascoltatori, ma trovo che fermarci in un tempo in cui siamo più tranquilli e riflettere sulle sfide educative che i nostri figli portano dentro le nostre vite di genitori sia una buona occasione, non per fare le cose giuste, ma per accendere pensieri e per sostare un po' dentro a dentro a quel territorio complesso che i figli del terzo millennio mettono nella vita di noi adulti del terzo millennio, un po' sguarniti di fronte ai cambiamenti che sono stati così veloci ed accelerati.
Naturalmente abbiamo un libro di testo, perché tutti i professori suggeriscono un libro di testo. Noi abbiamo individuato il tuo, Allenare alla vita, il tuo ultimo libro pubblicato da Mondadori, che ha già avuto numerose ristampe, un grande successo editoriale e che stai presentando tra l'altro un po' in lungo tutto lo stivale.
Sì, è vero.
Ma incontri, ma quanta gente, e cosa ti dicono? Guarda, dicono che sentono anche nella nostra scuola radiofonica, ti fanno le feste?
Credo proprio, molti vengono proprio a vedere qual è la faccia attaccata alla voce, perché c'è proprio la curiosità, ma
è vero,
l'altro aspetto.
Però non deludi mai, anche quando ti vedono dicono guarda.
Questo bisogna dirlo a chi
no,
è lì.
Te lo dico io che so, scusami. Allora, sono, però arrivano genitori, ci sono anche i nonni, gli zii, persone che magari hanno figli molto piccoli.
Guarda,
sono già spaventati all'idea che cresceranno. Oddio,
molto,
cosa mi toccherà?
Molto colpito, perché al momento del firmacopie moltissimi si palesano, cioè ti dicono perché
ti
sono
dicono?
Qui. E molti sono davvero...
Perché tu sei anche psicoterapeuta, per questo te lo dicono. No,
ma la cosa che mi colpisce è che
ti viene da dire, scusi, io sono qua, se fosse un giallo.
No, però ti dicono, io non sono genitore, però mi sta molto a cuore, mi stanno molto a cuore le nuove generazioni, e effettivamente poi ascoltare, no, una serata dove parliamo delle molte sfide che vengono raccontate nel libro, ecco, alla fine molte persone dicono lo voglio leggere questo libro perché sento che ci riguarda tutti, non riguarda solo le mamme e i papà, ma riguarda un po' il progetto che l'intera società in questo momento ha sulla crescita e di cui tutti facciamo parte.
Ma evidentemente perché tu quando l'hai scritto hai pensato ai genitori e non solo, mi sbaglio?
Sì, ma guarda,
per allargare un po' lo sguardo.
Ho proprio pensato al villaggio che cresce un bambino, e oggi trovo che questo villaggio sia davvero bisognoso di ritornare a ripensare ai modelli educativi che propone a chi cresce, e quindi ci siamo dentro tutti. Ci sono gli educatori, ci sono i docenti, ci sono gli educatori e le educatrici dei nidi che vedono i bambini con i loro genitori tra gli 0-3 anni, e quello in questo momento credo sia uno dei momenti più fertili in cui provare a riguardare le cose che davvero contano nell'educazione e a condividerle all'interno della piccola comunità che in quel luogo.
Ma noi della piccola comunità ci occupiamo in questo tempo di vacanze, sempre con Alberto Pellai, con cui abbiamo realizzato proprio un appuntamento che ha l'obiettivo di riscoprire un po'
Sì, e di fornire supporto nel percorso di educazione emotiva dei bambini più piccoli.
Questo mi piace, sono due appuntamenti che ci stanno particolarmente a cuore. Tu facevi riferimento proprio agli adulti, a questa alleanza, al fatto che, come diciamo spesso, per crescere un bambino ci vuole un villaggio, e oggi il tema della lezione si sposa molto a questo, e infatti tu hai scelto uno dei tuoi 10 principi: basta con il tutti contro tutti. E per far capire bene ai nostri ascoltatori che cosa intendiamo, condividiamo subito un brano, ascoltiamolo con attenzione e poi Alberto Pellai ce lo commenta.
Da quando noi adulti abbiamo smesso di fare squadra e abbiamo creato un mondo dove le nostre reciproche relazioni sono divisive. Da quando gli adulti controllano spasmodicamente ciò che fanno gli altri adulti. I genitori si coalizzano contro le agenzie educative frequentate dai loro figli, non ritenendole all'altezza del loro accompagnamento educativo. All'ordine del giorno, nei media, ci sono spesso notizie in cui i genitori appaiono come gladiatori alla riscossa, pronti a far fuori il nemico dei loro figli. Chi è il nemico?
Alberto, mi ha colpito tanto in questo breve estratto l'immagine di adulti che appaiono come gladiatori alla riscossa. È una crisi profonda dell'adultità, mi verrebbe da dire. Sbaglio?
Così è. Penso che siamo tutti straniti, no? Colpiti quando leggiamo nella cronaca, a volte locale, a volte regionale, a volte
nazionale.
Che ci
sono genitori che suonano gli insegnanti.
È questo aspetto del tutti contro tutti, ed è un tutti contro tutti che non ha più limiti. Cioè si arriva allo scontro fisico. Proprio mentre scrivevo questo capitolo l'anno scorso era sui media nazionali la vicenda di un ragazzo che a scuola riceve un rimprovero dal proprio docente, manda un SMS proprio genitore, e da lì a mezz'ora il genitore compare a scuola senza nessun genere di approfondimento, appuntamento, cerca quel docente e lo prende a craniate, quindi diventa poi un caso di cronaca nazionale. Ecco, se noi guardiamo la velocità con cui facciamo accadere le cose, no? E tutto parte da un messaggio di un figlio che chiaramente ha vissuto un momento di frustrazione e di fatica nella relazione educativa con un adulto, ma credo che il ruolo poi dell'adulto educatore non è quello di andare a fare giustizia per lui. Stiamo parlando di adolescenti, ma è quello di riflettere con il ragazzo su quello che è accaduto ed eventualmente di rinforzare le abilità del ragazzo a stare in relazione con l'adulto con cui vuole magari ridefinire l'accaduto.
Alberto, penso anche, abbiamo parlato di WhatsApp, anche alle chat, no? Ai gruppi WhatsApp dei genitori, di cui tra l'altro tu parli anche nel libro, perché quel villaggio a cui facevamo riferimento, che cresce un bambino, evidentemente non c'è più. Tu hai tanta esperienza di contatto con i genitori, anche con i docenti. Che cosa secondo te non funziona nella relazione, nella reciproca interazione, e che cosa ha fatto incrinare questa fiducia, questo reciproco rapporto? In effetti, Alberto, stiamo vivendo proprio in una situazione in cui, come diciamo in questa puntata, come suggerisce il principio di oggi, sempre tutti contro tutti, uno contro tutti, ma anche tutti contro tutti.
Ma credo che sia entrato quest'ansia fortissima di voler, da una parte, proteggere i nostri figli da qualsiasi forma di frustrazione, percepita sofferenza o disagio, quindi chi si permette di entrare nel territorio di vita di nostro figlio e di non coccolarlo, non proteggerlo, non tenerlo in una comfort zone, apparentemente ci sembra come un nemico. Credo che l'altro aspetto poi sia che vogliamo figli sempre campioni.
Assolutamente.
E gli rimando, chi non li fa? Io se penso a lotte che avvengono a bordo campo tra genitori allenatori, tra genitori arbitri, no? Siamo lì con l'idea che nostro figlio stia facendo la finale di Champions League e magari è la finale di un campionato degli oratori locali. Cioè, stiamo dentro al ruolo, tranquillizziamoci, diamo ai nostri figli la possibilità di vincere, di perdere, di fare errori, lasciamo agli altri adulti il ruolo che hanno nella vita dei nostri figli.
In effetti quello che ci dice Alberto richiama un altro dei 10 principi presenti nel tuo libro, che proprio nell'indice segue immediatamente dopo quello che ci occupiamo oggi, ed è il principio che afferma, come hai anticipato tu, non è sempre necessario essere il numero uno. Ne parliamo tra poco dopo la pausa. Ecco, non sempre si può vincere, no? Bisogna saper perdere, come diceva la canzone. Non ve la canto, facciamo una pausa, la canterò ad Alberto Pellai, che è qui intanto che facciamo la pausa, e ritorniamo subito dopo insieme, se Alberto Pellai non è svenuto nel frattempo.
Salve, questa è la segreteria telefonica di Due di Denari.
Debora
e Mauro
saranno di nuovo in onda da lunedì 2 settembre.
Ma se intanto non potete fare a meno della loro autorevole leggerezza,
potete sempre ascoltare le puntate dal podcast
sul sito di Radio 24, dalla app o sulle piattaforme.
Oppure lasciate un messaggio dopo il beep?
No! A due di denari @radio24.it.
Beep.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Con obiettivo salute.
Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere.
Torniamo dopo la pausa pronti alla nostra lezione di genitorialità. Pensa quanto è stato lungimirante il grande Shell. Bisogna saper perdere. E noi che vogliamo tutti i figli che sono numero uno, non li alleniamo a sopportare perché bruciano le sconfitte, gli insuccessi.
Eh sì,
questo
non
ci
sempre
tocca.
Si può vincere. Io credo che questa cosa che noi constatiamo così tanto nella nostra vita adulta, ogni giorno ci confrontiamo con piccole o grandi sconfitte che fanno da alternanza invece alle nostre vittorie, e come adulti sappiamo che la vita è fatta di questo mix di successi e sconfitte. Ecco, la domanda diventa: ma qual è stato il momento in cui noi abbiamo immaginato che i nostri figli invece dovessero essere sempre campioni da podio con la medaglia d'oro appesa al collo? È una roba che a loro mette un'ansia tremenda, e infatti questa è la generazione.
Ma secondo te i genitori di ieri, i nostri genitori, non volevano la stessa cosa, o magari la volevano ma non ci condizionavano a questo punto, magari la nascondevano di più?
Guarda, io rifletto su questo, no? I genitori di ieri, quando tu tornavi a casa con un brutto voto,
ti sgridavano,
non ti facevano certo l'applauso, ma poi la loro vita andava avanti. Cioè è come se ti restituissero il mandato. Hai preso un brutto voto,
Ranges.
Esatto. Mentre i genitori di oggi a volte piangono, a volte proprio si frantumano e dicono: oh mio Dio, adesso cosa faccio? Ma tu hai già fatto tutto, non sei tu che devi fare. Cioè, più hai la percezione che dovrai fare degli interventi per risistemare le cose, e meno quello che accadrà è che poi tuo figlio si attiva lui a fare le cose che deve fare. Quindi secondo me i genitori di oggi dovrebbero davvero fare un passo indietro e sentire che vittorie e sconfitte dei figli sono passaggi fondamentali di cui loro devono in qualche modo prendere consapevolezza e capire qual è il percorso riabilitativo.
Quindi dobbiamo capirlo prima noi per trasmetterlo a loro.
Stare molto molto tranquilli. Ecco, direi la cosa più importante è che quando un figlio fa una caduta, se tu lo guardi con quell'occhio spaventato e terrorizzato, lui percepisce che il mondo si è frantumato.
Sì.
E se è come se tu gli stessi dicendo: io non ce la faccio. Ma se non ce la fai tu con la tua esperienza di adulto, come può farcela lui che adulto non è ancora? Mentre se tu lo guardi e gli dici: ma insomma, immagino che ti sei fatto male, ma insomma rialzati, vedrai che ce la fai. Faremo. Ecco, questo è proprio quell'attitudine per cui un figlio sente che può darsi una nuova possibilità, una nuova direzione, un nuovo tutto.
Alberto, d'altronde, come succede nello sport, che forse ci rimanda una situazione che è molto chiara.
Hai proprio ragione. In effetti ho usato tantissimo anche casi presi dalle vicende sportive dentro questo capitolo per riflettere sui ruoli genitoriali. Direi un caso clamoroso è quello di Simone Biles ai Giochi Olimpici di Tokyo del 2021. Lei arriva con la percezione che deve vincere tutto, e nei suoi social lei scrive che si sente tutto il peso del mondo sulle spalle.
Okay.
E credo. In effetti, dopo che aveva vinto tutto nei precedenti giochi olimpici, in questi non vince niente perché improvvisamente si accorge che non ce la fa e si ritira. Secondo me ne è nato un dibattito a livello mondiale che è interessantissimo per noi genitori. Cioè, Simone Biles è una sconfitta nel momento in cui si ritira, o in realtà una persona che entra profondamente in contatto con quello, con la sua vulnerabilità del momento, sente che non è il caso di forzare, che deve rimettersi in una zona di protezione, deve un po' riprogrammare tutto. Io ho sentito che questo era un gesto non di vigliaccheria, ma di estremo coraggio, che a volte dobbiamo davvero permettere a chi sta crescendo, fa delle cadute, e fargli sentire che questa non è la fine del mondo, è un passaggio, quella crisi ti sta dicendo qualcosa, costruisci il significato di quello che sta accadendo e da lì poi riparti esattamente come è accaduto a lei.
Alberto, a questo proposito è molto interessante il film che tu ci proponi in visione in occasione proprio di questa puntata. Si intitola Tonia. Ne ascoltiamo un breve estratto, un film bellissimo, e poi lo commentiamo con Alberto Pellai.
Che cosa dirà la gente di me? Che sono una persona vera. A un certo punto della mia vita sono stata la migliore pattinatrice del mondo.
E quello me lo chiami pattinare? Smettila di parlarci, è il tuo nemico.
Chi è?
Con Jeff ho avuto il mio primo appuntamento.
Avete già scopato?
Venne anche mia madre. Per tutta la vita mi sono sentita dire che non avrei mai combinato niente. Sapete, non ho mai nascosto a nessuno di essere nata povera in una famiglia disagiata. Perché questa sono io.
4.8.
Perché un punteggio così basso?
Giudichiamo anche la presentazione.
E allora fottetevi!
Tonia, non sei l'immagine che vogliamo per questo sport. A noi serve il modello di una famiglia felice.
Io non starei mai con una merda che mi picchia.
Tu picchiavi papà.
È diverso.
Scusa.
Io non avrò mai quel tipo di famiglia.
Buonasera, le devo chiedere di scendere dall'auto.
Sei pattinata come un toro incazzato, mi sono vergognata per te.
E a tutti quelli che vogliono farmi fallire, sapete cosa dico? Io non mi arrendo mai.
Io non mi arrendo mai, è bellissimo. E il film
è un personaggio indimenticabile. Se non avete mai visto questo film, provate a guardarlo, guardatelo anche con i vostri figli. È un film di grande complessità, ma anche di grande godibilità. C'è dentro la storia di una pattinatrice che è totalmente fuori da ogni copione, da ogni canone previsto in questo sport. Allo stesso tempo è quella pattinatrice che è stata accusata di aver generato un danno fisico con un attacco da una persona che lei aveva inviato apposta per poter avere la qualificazione ai giochi olimpici invernali. Quindi è finita poi su tutti i giornali. Il loro caso è stato raccontato in tutto il mondo. Noi vediamo qua dentro il rischio di fare questo sport, entrare in uno sport solo perché bisogna vincere, in un ambiente che poi improvvisamente scopri può essere anche molto ostile e non adeguato ai tuoi bisogni. Vediamo tantissima complessità e capiamo che quando lo sport è fatto solo perché vuoi vincere, poi non ti dà più limiti e confini che invece sono necessari nello sport, così come nella vita. E così è andata lei, il rapporto con la madre raccontato in questo film.
La mamma è
una cosa, è una cosa incredibile, e non vi diciamo oltre.
No,
però,
non si può.
Insomma, provate
non si può, non vi diciamo oltre, ma vi vogliamo anticipare anche il titolo del libro che Alberto Pellai ha scelto per la nostra lezione, dedicata a questo doppio tema, perché
sì.
Ecco, questa è una lezione che vale doppio, e la chiudiamo con un libro che secondo me dei ragazzi non sarà tanto, no?
Pensa che è stato scritto per loro,
sì,
in
però proprio forse sembra un po' fuori tempo, sembra che il momento non sia adeguato, ma in realtà Alberto Pellai l'ha scelto apposta. Perché? Perché parla di
studiare ecco. Per amore di Nicola Gardini. È un libro molto interessante, secondo me
bellissimo.
Va un po' sul filone anche di quello che aveva già scritto Massimo Recalcati stati nel raccontare l'ora di lezione, raccontandola come un'ora che deve essere erotica, cioè deve accendere e deve spingere tantissimo, anche non solo sul fronte cognitivo, ma sul fronte della passione.
E come lo suggerisci, come lo presenti a un ragazzo adolescente? Gli dici: senti, ho pensato che potrebbe esserti utile in questo tempo di vacanza,
sì, cioè
riflettere su...
sulla bellezza dello studiare, che in questo libro non è codificato, codificata secondo il criterio accademico della prestazione e del prendere voti, ma proprio del nutrimento.
Ecco, un regalo perché, per sé.
Esatto, perché studiare in realtà è l'occasione più trasformativa ed evolutiva che quando sei in età minorile, ragazzo, ragazza, bambino, ecco, questa è l'occasione che ti permette di sognare in grande, di desiderare in grande e di conoscere tutto quello che c'è non solo fuori di te, ma anche dentro di te. E quindi è davvero un'occasione di grande crescita. Qua mi verrebbe quasi da fare il confronto anche con quel magnifico documentario dove si vedono 4 o 5 bambini in territori molto molto disagiati, che il documentarista ce li fa vedere mentre al mattino vanno a scuola e magari camminano
ore,
15 o 20 chilometri, e quella cosa però non possono non farla perché per loro la scuola è l'occasione della loro vita.
Studiare per amore di Nicola Gardini è il suggerimento di lettura per questa puntata, per questa lezione della scuola genitori che torna la prossima settimana. Saremo alla 4ª puntata. Alberto, intanto il nostro allenatore emotivo e di genitorialità si prepara e noi lo aspettiamo con i compiti fatti.
Ci sentiamo la prossima
settimana.
Grazie
a voi, noi ci sentiamo domani.